ancora i bambini possono salire. Ricordati sempre, quando tu pronunci il nome di Gesù Cristo, i demoni devono andarsene. Amen? Non avete capito? Allora facciamo salire i bambini. Ti è mai successo che tu capivi adesso c'è qualcuno nel mondo non visibile che mi sta dando fastidio? A quanti è già successo questo? Capito? Guardati intorno. Non sei il solo, perché poi il diavolo ci fa credere che siamo gli unici che hanno queste cose. Invece non è così. Fammi vedere, chi ha mai avuto questi problemi? Io sono nato spiritualmente con questi problemi. Gesù è intervenuto nella mia vita e io ho dovuto imparare a usare il nome di Gesù. Ma oggi so una cosa: quando io pronuncio il nome di Gesù Cristo, i demoni tremano e devono andarsene. Amen? Usa il nome di Gesù, che è il nome più meraviglioso che abbiamo. Amen? Ora vogliamo affrontare due personaggi biblici, due farisei, tutti e due farisei, e confrontiamo l'uno contro l'altro. Tutti e due hanno vissuto in maniera diversa il loro rapporto con Gesù, e noi vogliamo imparare qualcosa da questo che adesso andiamo a sentire. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Grazie, Signore. Tu ancora vuoi mandare la Tua parola per trasformare le nostre vite, per trasformare la nostra mentalità. Grazie, Signore. Questa parola è efficace, potente, perché è la Tua parola. E noi Ti chiediamo, Signore, cambiaci secondo il Tuo modello, per rispecchiare Te, la Tua gloria sulla nostra vita. Amen. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 3, il verso 1 e 2. Un passo che suppongo conosciamo bene. Dice, verso 1, c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Fermiamoci qui. Di solito questo passo lo andiamo a leggere per capire la risposta di Gesù sulla nuova nascita, il famoso passo Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Lo sai a memoria? Questo passo ognuno lo deve sapere a memoria, è il Vangelo in sintesi. Ma adesso noi ci interessa un altro personaggio, non Gesù ma Nicodemo. Chi era Nicodemo? Un fariseo. I farisei erano i religiosi di tal tempo, e fra le due schiere, un po' come nel mondo della politica, quelli di destra e quelli di sinistra, questi qua erano quelli più della destra, i più severi, ma non destra e sinistra come nella politica oggi, dove la filosofia conta poco. Basta che ti schieri con le persone giuste. Stiamo parlando di convinzioni profonde, hanno vissuto con questa forte convinzione, E i farisei erano i più severi, erano i più seri anche, le persone più consacrate, le persone più religiose degli altri. E se la Bibbia dice una cosa, loro sono andati a renderla più difficile ancora in alcune cose. In altre invece poi vediamo che Gesù ce l'aveva sempre con loro. Comunque, questo fariseo va da Gesù quando? Di notte. Perché di notte? Era troppo imbenato durante il giorno perché lavorava e quindi aveva tempo soltanto di notte? No. Nicodemo si vergognava di andare da Gesù di giorno, perché qualcuno avrebbe potuto vederlo. Così lui va di notte, dove nessuno vede. Perché si vergognava? Perché c'erano persone che guardavano, c'era gente che vedeva, e lui, della stirpe religiosa, andare da Gesù significava compromettersi, significava che poi la gente parlava, e perciò Nicodemo va di notte, va da Gesù perché ha domande. Poi vediamo che cosa. Intanto impariamo questa prima cosa: ci sono delle persone che hanno a che fare con Gesù, ma si vergognano. Ci sono persone che guardano che cosa? La gente. Quello che la gente vede, quello che la gente dice, e Nicodemo era così. Non solo in quel momento, lui lo era per tutto quello che la Bibbia ci racconta. Abbiamo anche in Giovanni 12 poi un passo dove Nicodemo compare di nuovo sulla scena del racconto biblico, dove lui in un certo senso difende la causa di Gesù dicendo al Sinedrio, che sarebbe il tribunale degli ebrei all'epoca, lui difende Gesù dicendo: ma prima che non facciamo un equo processo non possiamo condannarlo. Quindi lui applica una legge valida, ma non si schiera apertamente con Gesù. La Bibbia, delle persone che vivono anziché davanti a Dio, perché quella è l'altra parte, ma vivono davanti agli occhi delle persone, davanti a quello che la gente potrebbe pensare, vedere e dire. La Bibbia che cosa dice di queste persone? Leggo Geremia 17,5, così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Chi temi di più, Dio o le persone? Davanti a chi tu vivi? Davanti a Dio o davanti alle persone? Se tu vivi davanti alle persone, tu fai di loro ciò che spetta a Dio. E qua il profeta dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Isaia 2,22: smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che è un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Oggi ci siamo, domani non ci siamo più. Ah, questo vale per noi, ma questo vale anche per tutta la gente, davanti alla quale molti vivono. Che valore ha? Che cosa dice la gente? Che oggi c'è, domani non c'è. Dio c'è da sempre, per sempre. Gesù, per questa mentalità che questo fariseo va lì da Gesù, non parla al singolare, poi lo vediamo ancora. Che cosa dice questo fariseo? Rabbi, noi sappiamo, parla al plurale. Forse ha ricevuto un incarico a nome di tutti di andare a capire, a parlare con Gesù per sapere ma che cosa dobbiamo imparare, come ci dobbiamo porre religiosamente con questa figura. E così lui va lì non solo per se stesso, ma lì col plurale, parlando al plurale noi, rappresentando in tal senso tutti i farisei, che sono tutti così, come lui. E Gesù dice, guardatevi dal levito dei farisei. Matteo 16,12, allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito dei pani, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. E l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 5, 6 e 7 dice, non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta. Questa è una parola forte per noi come Chiesa. Se noi come Chiesa cominciamo a dare spazio, che viviamo non davanti al Signore, ma cominciamo a vivere davanti alla gente, allora il lievito dei farisei ci ha contagiati. E questo lievito ha una caratteristica: contagia anche altri. Tu oggi sei qui per che cosa? Tu oggi hai alzato le mani poco fa, perché? L'hai fatto perché qui in questo contesto si fa così? O l'hai fatto perché vuoi prendere il tuo cuore e levarlo verso di Lui, concentrandoti su di Lui e dando anche con questo alzare le mani la gloria a Dio? Se tu lo fai perché accanto a te lo fa qualcuno, o se tu lo fai affinché quelli dietro di te vedono che hai alzato le mani, sei un fariseo. Dillo alla persona accanto a te, non fare il fariseo. Ora, alzare le mani è una cosa che non pesa molto. Alzo significato perché lo devo fare davanti al Signore. Ma a casa tua, dove nessuno ti vede, tu come vivi? Davanti al Signore o davanti alla gente che non ti vede e perciò fai quello che vuoi? Il fariseo ha uno stile di vita a casa sua, nella sua vita quotidiana, e un altro stile di vita quando la gente lo vede. Nicodemo è rimasto nascosto. Lui ha avuto una fede, come? Ah sì, ha avuto una fede. Una fede concreta. Lui dice, Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Noi sappiamo questo. Quindi Nicodemo in un certo senso ha fede, sa che c'è qualcosa di Dio nella vita di Gesù. Ma il suo problema qual è? Se volessimo vedere vera fede nella sua vita, che cosa avrebbe dovuto dire? Rabbì, io so che tu vieni da Dio. Perché non lo fa? Nel momento che l'avrebbe fatto, era compromesso lui. Compromesso nel senso positivo. Da quel momento in poi, la figura di Gesù per lui doveva avere un significato. Doveva influenzare il suo modo di vivere. Con il plurale, noi, è quella cosa che tutti fanno, cioè tutti uguale, nessuno. Se io dico, noi dobbiamo pulire la chiesa domani mattina e poi non dico più niente. Domani mattina, qui chi c'è per pulire la chiesa? Probabilmente nessuno. Neanche io, perché dovrei? Ma se dico domani io devo tagliare l'erba, chi mi dà una mano? Poi qualcuno deve impegnarsi. Non è più un noi, ma diventa un io. Ok? Tranquilli, domani non c'è da pulire, non c'è da tagliare l'erba. Però ci siamo capiti, ok? Quindi Nicodemo aveva fede, ma non era la sua fede. Si nascondeva dietro la pluralità con la quale è venuto lì da Gesù. Poi il noi, appunto, l'abbiamo detto, quindi il sappiamo, ma noi. In tutto questo è molto importante, subentra un altro elemento che è legato a questo. Se io vivo davanti a Dio, che io so, gli occhi di Dio stanno percorrendo questa terra in cerca di uomini fedeli, c'è scritto, in cerca di uomini fedeli, anche donne, cioè, non è che siete fuori. Se io so che Dio sta guardando, se io sono fedele o meno, e tranquilli, ti puoi chiudere anche in un bunker antiatomico, gli occhi di Dio ci arrivano. Quindi legato a questo concetto, io faccio le scelte della mia vita, perché io so che gli occhi di Dio sono sulla mia vita. Che cosa cambia nella mia vita? Oltre al fatto che non vivo più davanti alla gente, ma vivo davanti a Lui. C'è una ripercussione molto pratica sulla mia vita. Qual è? Il peccato. Da che momento in poi diventa peccato? Nel momento che la gente lo sa, diventa peccato, il mio peccato, se vivo davanti agli uomini, il mio peccato diventa peccato quando la gente comincia a saperlo. Se io vivo davanti a Dio, che io so i suoi occhi stanno perlustrando questa terra, il peccato mio diventa peccato nel momento che lo sto facendo. Questa differenza cambia la nostra vita. E ci sono, noi viviamo in una mentalità, siamo cresciuti qui in Calabria in una mentalità dove il peccato diventa peccato quando la gente lo sa. Non quando tu lo fai e sai davanti a Dio del suo peccato. Ma la Bibbia che cosa proietta su di noi? In questo noi dobbiamo cambiare mentalità. Finché tu vivi davanti agli uomini, Dio non potrà contare su di te. Perché su Nicodemo Gesù poteva contare? L'ultima volta che Nicodemo compare nel testo biblico è quando? Al funerale di Gesù, dove Nicodemo porta un vaso di alabastro e mirra, ungiento per la balsamificazione di un corpo morto. Lì Nicodemo si fa vivo insieme ad un altro che era nel testo, nel versetto precedente, questo lo possiamo leggere in Giovanni 19, dove dice che questo amico, 38, Giuseppe d'Arimatea, era un discepolo di Gesù, ma in segreto. Perché? Per timore dei giudei. Nel verso 39, e Nicodemo, anche lui venne con questo vaso per imbalsamare il corpo di Gesù. Nicodemo, per Nicodemo Gesù era qualcuno, Gesù significava qualcosa per Nicodemo, ma non abbastanza per prendere una posizione di fronte alla gente, non abbastanza per fare una scelta. E così alla fine la storia del Nicodemo biblico finisce con Nicodemo che viene per fare qualcosa ancora al funerale di Gesù. Che a Pasqua non c'è Nicodemo. E nel libro degli Atti, quando i discepoli di Gesù vivono la risurrezione, la potenza della risurrezione di Gesù, Nicodemo non c'è, non risulta più. Risultano altre persone che ad un tratto emergono che prima mai sono stati nominati, un Stefano, un Filippo e altri. Quanto avrebbe potuto fare questo fariseo con la sua fede personale, credendo in Gesù? In questo modo non ha potuto fare niente, solo il funerale, la fine. Per lui era la fine della storia di Gesù, e fa capire quanta fede aveva. Se noi viviamo davanti alla gente, siamo come Nicodemo, e la nostra fede non serve a niente. E l'utilità del nostro credere in Gesù è pari a niente. Prendiamo il secondo fariseo, con lui sarò molto più breve, perché lo conosciamo molto bene. L'apostolo Paolo, lo sapevi che era un fariseo? Lo dice lui, di se stesso. Ci sono vari passi, uno in Filippesi 3:5. io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo. E non è l'unico passo, ce ne sono altri. Nicodemo, Paolo, era un personaggio, perché lui al tempo di oggi sarebbe un laureato in teologia, ma con il riconoscimento del più famoso teologo della sua nazione, Gamaliele. Questo lo possiamo leggere in Atti 22:3. Questo uomo, che prima si chiamava Saulo, anche lui incontra Gesù. Ah, non di nascosto, non di notte. Atti 9, dal verso 3 in poi. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo, e caduto in terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù, che tu perseguiti. Alzati, entra nella città, ti sarà detto ciò che devi fare. Saulo, che poi diventa Paolo, il fariseo, perseguita i seguaci di Gesù, li porta in carcere, li fa ammazzare, li fa andare alle galee, eccetera. Sono venduti come schiavi. Questo è quello che il fariseo Saulo ha fatto. E ora incontra Gesù e riconosce nel Gesù risorto la potenza di Dio. Infatti, ciò che ha perseguitato ad un tratto diventa il Signore. Chi sei, Signore? Gesù dice chi è e poi dice: vai là, aspetta. E lì ti sarà detto quello che tu devi fare. Ordini. Ma Saulo, che poi diventa Paolo, è uno che non vive davanti alla gente. È uno che vive davanti a Dio. E fino a quel momento lui era accecato dalla sua religiosità. Incontrando Gesù cambia qualcosa nella sua vita. Dovreste leggere ora tutto il capitolo 9 per capire. A un certo punto è come se cadessero delle scaglie di religiosità davanti agli occhi suoi, e comincia a vedere tutto ciò che conosceva. Lui, teologo della Bibbia, ad un tratto ha potuto connettere le cose, si è aperto, non una lucina, si è aperto un lampadario davanti agli occhi suoi. Questo ha trasformato la sua vita, l'incontro con Gesù. Chi sei, Signore? A chi non conosciuto chi è, e diventa utile nelle mani di Dio. Se io dovessi paragonare Nicodemo con Paolo, due farisei, uno è un lupo travestito da pecora e l'altro, l'apostolo Paolo, che poi è diventato apostolo, io direi un leone con un cuore da agnello. Questa è la differenza. Abbiamo un passaggio molto forte nella vita dell'apostolo Paolo. Lui lo racconta quando viene Pietro, il grande Pietro, stanno insieme, non in Israele, ma in quello che per loro era il mondo pagano, e stavano insieme ai fratelli che si erano convertiti dal paganesimo a Gesù Cristo, stavano insieme, mangiavano insieme, tutto a posto. In un certo momento è successo che sono venuti degli uomini, altri credenti, da Gerusalemme, ebrei. E ad un tratto Pietro non voleva più stare a tavola con questi ex pagani. E l'Apostolo Paolo che cosa dice? Ipocrita! Ieri abbiamo mangiato insieme, ora che vengono questi qua, tu non mangi più insieme a noi? Sto parlando del fariseo, Pietro il pescatore. Forte la trasformazione di questo uomo, che da fariseo mai, ma mai avrebbe mangiato una cosa che ha toccato un non credente, per lui, un pagano. E così si litiga con l'Apostolo Pietro e lo corregge. La cosa viene descritta nella Bibbia. Se volete sapere, Galati 2, 11 e 12 c'è scritto questo. L'utilità dell'Apostolo Paolo, possiamo leggere invece, ancora nel capitolo 9 di Atti, il verso 15, dove l'utilità di questo uomo viene proiettato su di lui sin dall'inizio, dove poi il Signore dice a quel umile servo sconosciuto che ha dovuto istruire il grande futuro apostolo Paolo, va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Chi vive davanti a Dio diventa utile nel regno di Dio. E ciò che Gesù, come risposta, come stimolo, presenta al primo fariseo, a Nicodemo, che cos'è? Gesù parla a Nicodemo della nuova nascita. Acqua e spirito, che parla di una nascita spirituale in una relazione con Dio. Per dirgli, Nicodemo, se non sei nato di nuovo con tutta la tua religiosità, non entrerai affatto nel regno dei cieli. Capite che le cose qua camminano insieme. Vivere davanti agli uomini significa non entrare nel regno dei cieli. Perché nel momento che tu entri nel regno dei cieli, vivi con Gesù, nasci spiritualmente, il tuo orientamento da quel momento in poi è su chi? Su Gesù, il tuo Signore, il tuo Dio. Da quel momento in poi tu non vivi più davanti alla gente, ma vivi davanti tuo Dio che ha preso la sua dimora dove? Dentro di te. Il corpo tuo è diventato tempio dello Spirito Santo. Lo vuoi sfrattare un attimo per andare a fare quella cosetta che sai non vanno bene? Dio vede. Da che momento in poi il peccato è peccato per te? Qui c'è bisogno di una rivelazione spirituale. che molti accettano Gesù ma continuano a vivere davanti alla gente. E si meravigliano quando le cose non funzionano. Sì, sai, perché vivere davanti alla gente è stressante. Sai perché? Perché davanti a quale gente tu vuoi vivere? Scusa, Nicodemo, con la sua scelta di vivere davanti alla gente, raggruppamento di farisei, ha fatto magari la scelta giusta? Perché c'erano anche altri uomini, discepoli di Gesù, Gesù stesso, uomo anche lui in quel momento. E tutti noi oggi che leggiamo questa storia, leggiamo di Nicodemo, il discepolo di segreto, che non ha mai osato di uscire, venire alla luce e dichiarare, di schierarsi. Gesù è forte quando dice che se noi riconosciamo Gesù, anche Lui avrebbe conosciuto noi davanti al suo Padre. Ma se noi rinneghiamo Gesù, Lui avrebbe pure, ci avrebbe pure rinnegato davanti al Padre. Non è una questione di qualcosa di insignificante, molto profondo. La fine dei due, guarda la fine degli uomini per sapere che cosa hanno vissuto. Guarda il frutto dell'albero e riconosci se l'albero è buono o meno. La storia di Nicodemo finisce con il funerale di Gesù nella Bibbia. La storia dell'Apostolo Paolo va avanti, diventa il missionario, il primo missionario del mondo di allora, raggiunge nazioni e nazioni e nazioni, porta alla fede migliaia di persone. Questa è la fine di chi vive davanti a Dio. Ah, poi a Roma. Alla fine, ancora una volta davanti a una scelta, Gesù o una testa più corta? Molto probabilmente le leggende ci narrano l'Apostolo Paolo, essendo lui cittadino romano, non ha potuto essere né crocifisso né dato alle belve, l'hanno decapitato sotto Nerone. Quindi per lui era la scelta, o Gesù o una testa più corta. Colui che vive davanti al Signore, mi è chiaro, questo esempio che adesso sto facendo è forte. Ma vi dico una cosa, proprio stamattina ho letto, ieri sera, che in Russia di nuovo i cristiani vengono perseguitati. In Nigeria i cristiani vengono perseguitati. Perciò abbiamo qui alcuni nigeriani. Perché nelle terre loro sono perseguitati, le chiese bruciate, i credenti uccisi. E ce li abbiamo qua. A un certo punto c'è la scelta, o Gesù o l'Apostolo Paolo ha scelto Gesù, inerente a quello che era, in linea con quello che era la sua vita, perché lui ha vissuto davanti a Dio. Alziamoci in piedi.